Bene, ci alziamo in piedi, iniziamo la catechesi, come sempre ringraziando il Signore per il dono della Sua parola, invocando lo Spirito Santo, chiedendo che ci aiuti ad entrare più profondamente nel grande mistero della passione, della morte, della risurrezione del Signore che stasera inizieremo a leggere nel brano di San Giovanni. Noi ti preghiamo, uomo della croce, figlio e fratello, noi speriamo in te. Noi ti preghiamo, uomo della croce, figlio e fratello, noi speriamo in te. Aiutaci, Signore Gesù, a riconoscere nella tua morte la gloria che tu hai rivelato di te stesso e del Padre. Aiutaci a contemplarti innalzato sulla croce come segno di salvezza e di redenzione per l'umanità intera, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora riprendiamo la catechesi, spero che adesso la radio si senta forte e chiara. Abbiamo perso un paio di settimane per questo problema tecnico, però la scorsa settimana abbiamo avuto l'occasione di vivere quel momento di catechesi particolare sulla passione attraverso le immagini della sindone del Signore. Spero che siano serviti a inquadrare bene anche il tema della passione. Noi continuiamo col Vangelo di San Giovanni, purtroppo appunto abbiamo soltanto questa sera prima della Pasqua, quando sentiremo ancora il Venerdì Santo leggere questi brani della Passione secondo Giovanni, e vabbè, vuol dire che poi dopo Pasqua, quando nel mese di maggio riprenderemo ancora la catechesi, faremo il resto che non ci sta stasera. I capitoli della Passione sono la seconda parte della seconda parte del Vangelo di Giovanni. Ricordate il libro dei segni, la prima parte del racconto di San Giovanni, in cui Gesù si rivela, si manifesta, chi crede e chi lo rifiuta. I vari segni che Gesù fa hanno una reazione sempre molto diversa, e abbiamo percorso nel corso dei mesi questi incontri di Gesù. Poi la seconda parte del libro, il libro della gloria, il momento cioè in cui Gesù manifesta pienamente il disegno di Dio. Questa seconda parte è divisa in due grandi blocchi. Il primo, lo abbiamo concluso, è quello dell'ultima cena e dei discorsi che sono ricordati, il discorso di Gesù, della vite, del pastore, dell'amore reciproco, e poi la grande preghiera sacerdotale. E questa seconda parte dal capitolo 18, i capitoli che narrano la passione e la morte di Gesù e i capitoli che presentano Gesù risorto che incontra i suoi apostoli. Iniziamo allora questa sera con la scheda 15 e 16, sono schede abbastanza brevi, le ho messe insieme proprio perché altrimenti non riusciremmo neanche dopo Pasqua a fare tutto. Iniziamo questa lettura. Come sempre io farò qualche nota prendendola da questi testi che potete trovare sul sito diocesidicomo.it. Capitolo 18. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dei farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?» C'è il rischio, leggendo questi brani, di dire: «Beh, conosco già la storia, no? Giuda, il processo, Pilato, Caifa, i soldati, la croce, eccetera». E è vero, noi conosciamo la storia, ma vi accorgerete che se proviamo a leggere con un po' di attenzione e con amore, direi, questi brani, hanno una ricchezza incredibile. Anch'io mi sono accorto, rileggendoli e studiando, di quante cose ci sono dentro. Vediamo se riusciamo a coglierne qualcuna. Dopo aver detto queste cose, è un collegamento a quanto è stato fatto prima, quindi tutti quei racconti che abbiamo esaminato di Gesù durante l'ultima cena. Gesù esce con i suoi discepoli e va in un giardino che è al di là del torrente Cedron. E in questo giardino, dice San Giovanni, entrò con i suoi discepoli. Gesù esce con i discepoli, entra con i discepoli. Esce da quella casa, da quel luogo dove hanno celebrato la Pasqua, l'ultima, quella del dono supremo, ed entra in questo giardino. Questo giardino, alcuni studiosi, credo è molto bello questo parallelo, ricorda un altro giardino, l'Eden, il giardino, il paradiso terrestre. C'è un torrente, ci sono degli alberi, così viene descritto il paradiso, il giardino in cui Dio aveva dato la vita all'uomo, come appunto un posto bello dove c'era acqua, che è un bene prezioso, dove c'erano alberi. C'è una grande differenza nella descrizione della passione, vi accorgerete, tra il Vangelo di Giovanni e i tre Vangeli sinottici. In alcuni particolari è difficile trovare anche una coincidenza storica, ma soprattutto avete imparato, credo, in questi incontri ormai di un anno e mezzo, che Giovanni usa delle parole, ma vuole fare intendere qualcosa di più. È come se fossero sempre due livelli: il livello più istintivo, un giardino, gli altri evangelisti dicono un orto dove c'erano degli ulivi, quindi un luogo geografico. Ma dobbiamo sempre ricordare che San Giovanni vuole che andiamo oltre, per cui non fermiamoci solo a quel giardino, il particolare del torrente, degli alberi, non parla di olivi, no? Vedete? Ci fa pensare esattamente questo. È entrato in questo giardino con i suoi discepoli. Dice che anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo. Avete visto che nel Vangelo di San Giovanni Giuda, più che negli altri Vangeli, viene presentato come un ladro attaccato ai soldi, no? Teneva la cassa quando quella donna Maria unge col nardo prezioso i piedi di Gesù, ma non si poteva vendere questo nardo e pensare ai poveri. E Giovanni dice sì, non perché avesse a cuore i poveri, ma perché teneva la cassa e poteva. Così Giuda viene definito il traditore. La parola greca è un participio presente, il tradente. Traditore non nel senso che ha tradito una volta, ma colui che ha nel cuore il tradimento. Cioè, capite, è molto più grave questa parola. In italiano è difficile renderla, no? Ma si potrebbe renderla colui che continua a tradire. Ormai San Giovanni ricorda che il demonio è entrato nel suo cuore. Giuda ha respinto Gesù, anche se Gesù fino all'ultimo ha cercato di attirarlo a sé. Ricorderete quel gesto, a volte frainteso, del boccone intinto nel piatto che Gesù dà come all'ospite più importante. E Giuda invece chiude il suo cuore, esce ed è notte. Quella notte resta dentro, quella notte è adesso. Vedete che Giuda arriva con le guardie, dice, portando lanterne, fiaccole e armi. È interessante che Giovanni, prima di parlare delle armi, parla delle lanterne e delle fiaccole. Uno dice, beh certo, era notte, chiaro, ma il significato simbolico, come si era definito Gesù durante la festa delle capanne, quella festa in cui si usava il simbolo dell'acqua della piscina di Siloe e della luce accesa, Gesù aveva detto, io sono la luce del mondo, chi accoglie me resta nella luce, chi mi respinge resta nelle tenebre. Oppure quando Gesù ha guarito il cieco, l'abbiamo letto l'altra domenica, no? Ai farisei che dicevano, siamo forse ciechi anche noi? Dice, certo, perché voi credete di vedere, ma in realtà siete al buio. Ecco, Giuda si è messo dalla parte di quelli che hanno rifiutato Gesù e sono al buio. Hanno bisogno di lampade e fiaccole, ma non vedono se non le cose esteriori. Allora Giuda sa che si trova lì, vi andò dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti. In realtà un gruppo di soldati, anche qui nel termine greco, significherebbe addirittura una coorte di soldati, cioè 600 soldati. Evidentemente sarebbe un po' esagerato, no? Perché per andare ad arrestare un uomo, fosse il nemico pubblico numero uno, allora d'accordo, ma 600, ma è per indicare la sproporzione tra le forze del male, diciamo, e il bene. C'è Gesù da solo, coi suoi discepoli, con gli apostoli. Vedete che qui San Giovanni non racconta la preghiera di Gesù, il sudore di sangue, non racconta del sonno degli apostoli che non stanno con Gesù. È molto più stringato tutto il suo racconto, ma in tutto questo vuole mettere Gesù al centro e farci capire chi è Gesù. Già abbiamo colto, Gesù è la luce contro le tenebre del male, le tenebre del tradimento, le tenebre di chi non l'ha accolto. Gesù allora vede arrivare questi soldati, le guardie dei farisei con lanterne e fiaccole e annota Giovanni sapendo tutto quello che doveva accadergli. Vi ricordate che questo termine l'abbiamo già trovato proprio all'inizio dei racconti della Ultima Cena. Gesù, sapendo che veniva da Dio, sapendo che gli aveva messo tutto nelle sue mani, prese il grembiule, il catino e lavò i piedi. E altre volte c'è la consapevolezza chiara di Gesù. San Giovanni fa vedere che Gesù non è una vittima di un complotto, di un ingranaggio in cui egli è una rotellina e vabbè, devi girare così, e quindi Gesù è cosciente di quello che gli accade e in qualche modo lo fa cadere. Nella preghiera eucaristica che abbiamo appena recitato, no, nella messa, si dice egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Si dice ogni volta offrendosi liberamente, cosciente di quello che gli accadeva. Allora Gesù cosa fa? Si fece innanzi a loro, anche qui il termine greco più corretto dice uscì. Allora Gesù entrò coi suoi discepoli dove? Nel giardino. Probabilmente c'era un passaggio, una cinta, c'era il torrente, no? Per cui bisognava entrare lì. Quel giardino, abbiamo detto, evoca quel giardino dell'Eden. In quel giardino non può entrare il male. Giuda non entra lì. Vedete che, a differenza degli altri Vangeli, non viene riportato il gesto del bacio di Giuda. Sembra quasi dire l'Evangelista Giovanni non si può scherzare con queste cose serie. L'amicizia non è una cosa su cui, no? Gli intenti sono diversi, evidentemente. Però vedete che qui Gesù esce dal giardino. Quindi immaginate la scena. Qui ci sono i dodici con Gesù. Qui arrivano le guardie, i discepoli si saranno spaventati, hanno visto arrivare questi qui con i bastoni che così, hanno capito, qui si mette male. Non si dice niente se non solo di Pietro, gli altri non dicono niente. Gesù, che cosciente di tutto, si alza, va incontro, esce e dice loro: chi cercate? È la prima volta che c'è questa domanda da parte di Gesù nel Vangelo di San Giovanni? È una domanda che sto facendo. C'è un'altra volta almeno, più di una volta, no? All'inizio Gesù che cammina, Giovanni Battista che dice ecco l'agnello di Dio, Andrea e un altro discepolo che vanno, Gesù si gira e dice chi cercate? Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Chi cercate? Oppure altre volte anche nel Vangelo che abbiamo letto stasera e poi in altri brani, da dove vieni? No? Vi ricordate tutto quello che noi sappiamo che lui viene da Nazareth, noi sappiamo, no, voi non sapete da chi sono io e da dove vengo. La gente cerca un uomo, ma ha a che fare con Dio. Chi cercate? Vedete che Gesù, che dovrebbe essere la vittima spaventata per la violenza dei suoi avversari, si presenta con una forza, con un'autorevolezza, chi cercate? E rispondono Gesù il Nazareno. Noi sappiamo di dove sei, tu vieni da Nazareth, cerchiamo Gesù il Nazareno. Vedete che c'è una continuità. La gente, i soldati, i capi sono rimasti al fatto puramente sociale, umano. Quest'uomo viene da Nazareth, è uno che ha organizzato un gruppo grosso di seguaci, di discepoli, addirittura l'hanno acclamato come il re che viene. Chi cercate? Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù, sono io. Qui ormai dovreste saperlo. Sono io vuol dire io sono. Ego eimi in greco, no? Il greco serve, no, per queste cose. Sono io. L'abbiamo visto tante volte che quando Gesù usa tante volte davvero questo termine, si riferisce al nome di Dio, no? Io sono colui che sono, io sono la luce, io sono la vita, io sono il buon pastore, io sono l'acqua viva, io sono il pane vivo. Avanti, no? Io sono. Non dice sono io, sì, scusate, aspetti che vi do la carta d'identità. Io sono. E cosa succede? Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Interessante, no? Che San Giovanni continua a ripeterlo. Appena disse loro sono io, viene ripetuto per la seconda volta, indietreggiarono e caddero a terra. Adesso, uno può anche aver urlato, ma non è che uno si spaventa così tanto da cadere a terra. Capite che c'è una sproporzione tra la risposta di Gesù e l'atteggiamento. Questi vanno indietro e cadono a terra. È come se in quel momento fosse apparso Dio e di fronte a Dio si indietreggia e si cade a terra, no? Un gesto di adorazione, sono io, pam, giù tutti per terra. Vedete come San Giovanni, presentando alcune cose, vuole farci capire molto di più. Appena disse cadero terra, domandò loro di nuovo, chi cercate? Vedete la forza di Gesù? Gli risposero, Gesù il Nazareno. Ma insomma, non avete ancora capito. Non dovete cercare solo Gesù il Nazareno, dovete cercare Gesù io sono, dovete cercare Gesù maestro, Gesù signore, Gesù acqua, pastore, vita, pane, non Gesù il Nazareno. Cioè questi ripetono Gesù il Nazareno. Vi ho detto, sono io, vi ho detto, io sono. Viene ripetuta questa cosa 3 volte. Gesù dice sono io, appena disse sono io, vi ho detto sono io, 3 volte. Interessante, eh? Nell'Antico Testamento vi ricordate una visione famosa del profeta? Su, Isaia, sarà Isaia, no? Perché è il più... Il profeta Isaia, che dice che ebbe la visione di Dio ed era santo, 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 il Signore Dio. 3 volte. O lo diciamo tutte le volte a messa, vi ricordate. Santo, santo, santo. Non è a caso, 3 volte, no? Come dire, Dio il Santo, Dio l'Altissimo è qui, si manifesta in me, sono io sono. Non l'avete ancora capito, no? Voi cercate Gesù Nazareno. Chi cercate? Non un uomo, ma Dio, il 3 volte santo. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. C'è nel Vangelo di Giovanni una analogia molto bella che Gesù fa parlando di sé e che qui possiamo sicuramente applicare, che è quella del buon pastore. Quando Gesù dice il buon pastore dà la vita per coloro che ama, sacrifica se stesso perché le pecore siano salvate, entra nell'ovile per proteggerle, esce per cercarle. Vedete che qui entrò, uscì, no? È molto bello anche pensare a quel giardino come all'ovile che custodisce. Arriva il lupo e il pastore va davanti alla porta per impedire che il lupo entri, e pur di salvare le pecore si mette lì lui al suo posto, no? Cioè al posto delle pecore. Sono io, lasciate che loro se ne vadano, perché si compisse la profezia. Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Vedete come fin dall'inizio della descrizione della passione non viene presentato semplicemente una tragedia che si compie, ma viene ancora una volta illustrata la figura di Gesù. Chi è Gesù? Chi è Gesù? E chi accoglie Gesù e chi lo rifiuta? Tra chi rifiuta Gesù, guarda un po', abbiamo già trovato Giuda, abbiamo trovato i farisei che hanno mandato i soldati a prenderlo, beh, i soldati romani era il loro mestiere, e adesso ne troviamo un altro. Chi è che rifiuta Gesù adesso? Allora, Simon Pietro, che poco prima aveva detto: Signore, no, la prima cosa che aveva detto nell'ultima cena era: Signore, non mi laverai mai i piedi. Non aveva capito, o forse aveva capito e diceva: no, aspetta un attimo, un Dio all'incontrario, non un Dio a cui tu lavi i piedi, ma un Dio che ti lava i piedi. No, no, non mi laverai mai. Pietro, se non ti laverò non avrai parte con me. Allora, Signore, lavami tutto, non solo i piedi. No. Poi, subito dopo, Pietro aveva detto: Signore, anche se tutti ti abbandoneranno, io non ti... Pietro, darai la vita per me? In questo momento Pietro, attenzione, Gesù aveva detto: lasciateli andare, prendete me. Si era già messo davanti. Pietro fa di testa sua. Non vuole che si compia quello che Gesù aveva stabilito, quel dono totale di amore che nell'ultima cena Gesù aveva espresso con il pane e il vino offerti e con il lavare i piedi. Pietro toglie la spada, colpisce il servo del sommo sacerdote, gli taglia l'orecchio destro. Sappiamo anche che si chiamava Malco, questo servo. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo? Cioè, come dire, io sono qui per bere questo calice. Vi ricordate negli altri Vangeli, quando si parla del calice si dice esattamente il contrario: Padre, se possibile, togli da me questo calice. Qui invece Gesù, consapevole, sapendo quello che gli accadeva, dice: questo calice io lo voglio bere fino in fondo. E tu, Pietro? Vi ricordate un altro episodio simile di Simon Pietro? Che quando si legge il Vangelo bisogna andare a cercare gli altri episodi. Vi ricordate? Ecco, quando Gesù aveva detto: vado a Gerusalemme, darò la vita, sarò per... così, e Pietro dice: Signore, non ti accadrà mai questo. E Gesù gli aveva detto: mettiti dietro, tu ragioni come Satana. È esattamente questa cosa qui. Tu ragioni come Satana, non ragioni con la logica di quel dono di amore che io sto compiendo. Per cui metti via la spada. Ma non è finita, perché Pietro lo troviamo subito dopo. Allora, andiamo avanti. Adesso io salterò alcuni versetti, quelli che riguardano Pietro, perché il racconto del Vangelo, anche dal punto di vista letterario, è bellissimo. Il paragone so che è un po' così, ma è come nelle telenovela, che sono tutte girate in pochi ambienti, ma... il regista, se è bravo, fa vedere un pezzettino di un dialogo, di una cosa, sul più bello si ferma, te ne fa vedere un altro e poi torna indietro a quello lì e poi torna a quello là, perché se ti dice tutto subito, no? E così Giovanni racconta un pezzetto di Gesù, poi passa a Pietro, poi torna a Gesù, poi ritorna a Pietro. Bellissimo, anche dal punto di vista letterario. Adesso per capirlo lo leggo, poi però, leggo solo quello che riguarda Gesù, io metto insieme i due brani e poi i due che riguardano Pietro. Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Allora Simon Pietro, lo lasciamo stare, il sommo sacerdote, questo Anna, dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. E al versetto 28, oggi non lo commentiamo, va avanti dicendo: condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Cioè San Giovanni non descrive il processo davanti a Caifa. Attenzione, Caifa era il sommo sacerdote, quello che i romani mettevano un po' come un fantoccio, quello che teneva buono il popolo, quello che si illudeva di avere un potere, ma dietro c'era tutta l'autorità romana. Bene, i romani avevano deposto Anna perché probabilmente era troppo potente e al suo posto avevano messo suo genero, per cui il marito di sua figlia. Per cui ufficialmente il sommo sacerdote, quello che poteva anche nel tribunale dei giudei, che è il Sinedrio, emettere una condanna a morte, cioè il giudice supremo, era Caifa. Ma chi comandava? Urre giure, era ancora il vecchio, no? Era ancora Anna quello che comandava. Al-Elmegenar, insomma, era ancora lui. E è molto interessante perché gli altri Vangeli non parlano di questo, qui invece, ed è molto probabile perché, attenzione, era notte, i processi si fanno di notte? No, si fanno all'alba magari, no? Ma non di notte. Quindi questo non è un processo, questo è un confronto, diciamo, che chi comandava davvero, Anna con i suoi boss, vorrei dire, voleva fare per capire bene chi era questo Gesù, perché Gesù non l'avevano ancora visto in faccia loro, non avevano sentito parlare, era sempre per sentito dire. Oggi, capite, con le telecamere e così, uno, anche se non lo vedo direttamente, posso sentire tutti i suoi discorsi, no? Una volta no. Per cui Anna voleva capire bene chi fosse questo Gesù, anche se poi appunto era Caifa e soprattutto Pilato che potevano eseguire la condanna a morte. Allora Anna, lo portano a casa di Anna, c'è cioè questo cortile, e attenzione, c'è un particolare molto interessante, dice che i soldati catturano Gesù, lo legano e lo conducono da Anna. Anche qui il riferimento è a un fatto dell'Antico Testamento, in cui qualcuno è stato legato e condotto, se ti promuoviamo subito, Isacco, che Abramo aveva legato per portarlo sul monte e offrirlo in sacrificio. Allora capite che l'annotazione lo hanno legato non è soltanto per dire c'erano i soldati perché non scappasse. Nella tradizione ebrea questo verbo legare significava offrire un sacrificio, prendere l'agnello del sacrificio, legarlo nei piedi, perché no, metterlo sull'altare e ucciderlo in sacrificio. Lo legarono, per cui chi legge queste cose dice: caspita, allora qui siamo davanti all'agnello sacrificale. Allora vediamo che cosa dice il sommo sacerdote. Interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Abbiamo detto chi era Anna, era l'eminenza grigia, no? Quello che aveva a che fare da una parte col potere romano attraverso suo genero Caifa e dall'altra parte con gli ebrei, i quali ebrei, come sapete, mal sopportavano la dominazione romana. E certamente Anna era uno di quelli che, se avesse potuto buttar giù i romani, lo avrebbe fatto più che volentieri, o no? Purtroppo erano più forti. Allora, qual è la prima cosa che chiede a Gesù? I suoi discepoli. Si informò: ma in quanti siete? Avete armi? Avete qualche carro armato? Sai, anche adesso vanno di moda, no? Ci facciamo un carro armato nel garage. Avete la forza per combattere i romani? Alla fine non gli interessava molto di questo Gesù, ma gli interessava quello che aveva suscitato. Sì, poi gli chiede anche del suo insegnamento, no? Ma gli interessavano di più. Allora è chiaro che quando si accorge che dietro a quest'uomo chi c'è? Un esercito organizzato? No, ci sono dei discepoli che vengono dal lago, pescatori, poveri. Bah, è un povero Cristo, diremmo noi oggi, no? E quindi possiamo anche consegnarlo ai romani. Se Anna avesse scoperto che dietro a questo Galileo c'era un movimento importante, secondo voi l'avrebbe consegnato a Pilato? Ma credo proprio di no. Lo avrebbe fatto scappare, avrebbe, non so, ci alleiamo, facciamo finta che sacrifichiamo qualcun altro, tanto non era difficile trovare qualcuno. Cosa risponde Gesù? Gesù con molta chiarezza dice: io ho parlato al mondo apertamente, con parresia, la parola greca che torna anche altre volte, apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono, non ho mai detto nulla di nascosto. Allora, l'insegnamento di Gesù è un insegnamento pubblico, ho parlato apertamente, è un insegnamento ufficiale, è un insegnamento universale, la parola di Dio, che è per tutti, senza limiti, che è la parola che salva. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito, perché essi sanno quello che ho detto. È chiaro che in questa risposta, molto velatamente, ma direi anche con molta chiarezza, Gesù dice a Anna: non hai capito niente. O no? Dico, sei il sommo sacerdote, sì, quello, e vieni a chiedermi che cosa ho detto. non ti hanno già informato, non sai quello che ho detto io? Gesù era tanto che andava al Tempio, no? E sappiamo che già volevano arrestarlo, quindi figurarsi è come dire non hai capito niente, no? E quando uno ti mette in difficoltà, tu come puoi reagire? Puoi reagire in due modi, riconoscendo, è già, è vero, non ho capito, caspita, è già, c'hai ragione, oppure con la violenza. Taci tu! Non lo fa direttamente lui, chi lo fa? Quella guardia che gli dà uno schiaffo. Notate, quello schiaffo lì non era un buffetto, no? Ma dalla sindone emerge con chiarezza che fu un colpo molto duro, che questi soldati avevano dei guanti di cuoio, no? Con delle borchie a volte, quindi un manrovescio che probabilmente spaccò la mandibola di Gesù, un colpo forte, no? Quindi anche la sofferenza di Gesù non fu certo così. Ma ecco la reazione di fronte alla parola chiara di Gesù, alla parola pubblica, la reazione è il rifiuto. L'abbiamo già visto, no? Giuda, i farisei, Pietro che non capisce, ora il sommo sacerdote che in qualche modo riassume tutto il rifiuto della parola di Gesù, che invece era chiarissima e che poteva essere accolta da tutti. E infatti Gesù, con molta chiarezza ancora, risponde: se ho parlato male, dimmi, dimostrami, sii testimone, vuol dire questo, del male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? E il processo finisce qui, vedete, perché Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, vedete, ancora con le mani legate, a Caifa il sommo sacerdote, perché era lui che doveva poi ufficialmente mandarlo. Giovanni, ripeto, non dice nulla perché poi si parla subito di Pilato. Noi sappiamo dagli altri Vangeli che Caifa radunò il tribunale, era vietato perché era notte, non si poteva farlo, l'hanno fatto lo stesso, hanno inventato come capo d'accusa costui si è fatto figlio di Dio, e però questo capo d'accusa non andava bene per i romani, perché a Ponzio Pilato cosa gli interessava se questo si era fatto figlio di Dio, sono affari vostri. E quindi hanno inventato che quest'uomo voleva farsi re e quindi andare contro al potere politico dei romani. E il fatto che sia passato prima da Anna è appunto, come dire, il dire a Caifa, al suo genero, guarda, fallo pure fuori, mi sono informato io, questo non ci va bene. Cioè, capite, no? Tutto il gioco politico, diremmo oggi, che c'è dietro, ma in tutto questo si compie un disegno più grande, il disegno della redenzione. Abbiamo saltato le parti di Pietro, perché, vedete, se fosse letto solo così, però è molto più ricco con Pietro. Allora, vediamo, quindi lo portano da Caifa. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano, anche Pietro stava con loro e si scaldava. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Ho saltato il pezzetto in cui c'è il processo, no? Vedete, lo leggo di fila, versetto 25. Stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Gesù aveva detto per 3 volte: «Io sono, sono io». Pietro per 3 volte dirà: «Non sono io». Interessante, eh? Esattamente il contrario. Non sono io, no? Cioè, uno dei discepoli, no, non lo sono, no? E cioè, vedete che è fatto con arte, no, questo racconto, per 3 volte. Interessante, Pietro con un altro discepolo. Chi sarà quest'altro discepolo? La tradizione, gli studi, probabilmente era lo stesso Giovanni, il discepolo che Gesù amava. E qual è il segno evidente di questo? Chi sarà sotto la croce? Giovanni. Allora, non è pensabile che i soldati romani e le guardie avessero lasciato lì uno sconosciuto, no? Mentre qui si dice che era conosciuto dal sommo sacerdote, quindi non sappiamo per quali ragioni, ma probabilmente questo discepolo, probabilmente Giovanni, era conosciuto e quindi potrà stare vicino a Gesù già nel processo e poi quando Gesù sarà crocifisso. Allora è lui che esce e fa entrare nel cortile, la parola greca è aule, recinto, è la stessa che si usa nell'allegoria del buon pastore quando si parla dell'ovile. Gesù è entrato nell'ovile come pastore, e le pecore. Pietro si fermò fuori, vicino alla porta. Anche qui ci sarebbe tutto da vedere, questo discepolo che entra con Gesù, quell'altro che resta fuori, poi lui esce a chiamarlo e rientra anche quello, è così. Di fronte alla giovane portinaia, lui che aveva detto «darò la mia vita per te», attenzione, sapete che a quel tempo la testimonianza delle donne non aveva valore giuridico, per cui anche se questa donna avesse detto «io sono sicura, l'ho vista con lui», la sua parola di fronte a quella di un uomo non valeva. Oltretutto era una giovane donna, una giovane portinaia, quindi un lavoro così non particolarmente eccelso per quei tempi. Eppure Pietro non lo sono. Vedete che anche Pietro è entrato nel numero di quelli che non conoscono Gesù, che lo rinnegano. Altro particolare, avevano acceso un fuoco perché faceva freddo, in Palestina può fare anche freddo, no? Di notte così, anche Pietro stava con loro e si scaldava. Ma come? Tu non eri dei discepoli di Gesù? Adesso stai con gli altri, non è a caso, non è che chi ha scritto il Vangelo, appunto Giovanni, metta questi particolari così, faceva freddo, povero Pietro sta lì a scaldarsi, si è messo in mezzo a loro per ascoltare i loro discorsi, per capire, magari pensava come fare per liberare Gesù, no? Lui la spada ce l'aveva ancora lì, probabilmente sì, no? Perché non l'aveva buttata via, l'aveva tolta e usata già. Chissà cosa stava complottando. Io sono il capo, adesso mi organizzo io, lo faccio scappare. Cioè, immaginatevi, no? Ma si era messo fuori di quel piano di Gesù. Allora, gli dicono, ma anche tu sei di loro? Non lo sono. Un altro parente di quello cui, ma sei anche tu? Non lo sono. Per la terza volta, e il gallo cantò. Perché canta il gallo? Perché arriva l'alba, è la sveglia, no? Il gallo canta quando sta per sorgere il sole. Attenzione, noi abbiamo visto due discepoli, gli altri non sono citati. Il primo è Giuda. Quando esce è notte, ed era notte. Ha tradito Gesù. Abbiamo visto un altro discepolo che è Simon Pietro, ma quando lui tradisce Gesù, lo rinnega, è l'alba. Beh, non è senza senso, no? Anche qui, la differenza del tradimento di Giuda e del tradimento di Pietro. Tutte e due non avevano capito bene Gesù, anche Pietro con tutto il suo entusiasmo, però Giuda è entrato nella notte ed è rimasto nella notte. Sappiamo che poi Giuda si uccide, mentre Pietro è entrato nella notte, ma si è rivolto verso l'alba, vorrei dire. Cioè, qui non dice più niente, ma poi sappiamo che Pietro incontrerà di nuovo Gesù, che gli dirà per tre volte: Pietro, mi ami tu? Ah sì, Signore, adesso ho capito, no? Io che, ah no, faccio io, tiro fuori la spada, organizzo io, ti faccio scappare. Poi di fronte alla prima donnicciola che mi dice: ma anche te eri così? Io, no, no, io non sono nessuno, no, no, ci mancherebbe altro, no? Ecco, è il travaglio anche di Pietro. Cioè, vedete che abbiamo letto soltanto una trentina di versetti, ma vedete quanta ricchezza c'è dentro a questo racconto, no? Allora, mi scuso se mi sono dilungato un po', ma credo che almeno una volta nella vita valga la pena di leggere bene la Passione di San Giovanni, anche le altre, e adesso proviamo a confrontarci insieme, no? Per esempio, è interessante chiederci se il nostro modo di ragionare davanti a Gesù, al Vangelo, alla sua parola, assomiglia a quello di Simon Pietro, a quello di Giuda, magari senza, a quello di Anna e di Caifa, vedremo poi Pilato in altre cose. L'amore di Gesù, che come un buon pastore offre se stesso pur di salvare gli altri, il disegno di Dio che si compie. Credo che siano molte, molte le suggestioni che ci sono in questo brano. Bene, ringrazio allora chi ci ha seguito anche a casa, vi auguro una buona serata e possiamo continuare a riflettere insieme. Come dicevo, il mese di maggio poi continueremo ancora per 3-4 volte la lettura di questi brani. Sia lodato Gesù Cristo.